benedice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio e un ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Auguriamo a tutti un felice e sereno anno 2024. Questo nuovo anno, pur cominciando con vecchi problemi, lo affidiamo al nostro Signore Gesù Cristo, lo affidiamo alla Madonna, che ci possano aiutare, ci possano guidare e sostenere lungo questo corso dell'anno 2024. Affidiamo a loro le nostre famiglie, il nostro lavoro, i nostri figli, tutto quello che abbiamo, certi che le nostre preghiere saranno certamente ascoltate ed esaudite da nostro Signore Gesù Cristo nella sua immensa e infinita misericordia. Ecco, noi chiediamo a Lui di darci forza e coraggio di andare sempre avanti lungo il nostro cammino. Bene, oggi, quarto mercoledì del mese di gennaio, la Chiesa ricorda San Francesco di Sales, un santo molto importante. San Francesco di Sales nacque nel 1567 nel castello di Sales, diocesi di Ginevra, in Svizzera. Invece a Parigi studiò retorica, filosofia e teologia presso i padri gesuiti. Fu delegato dal vescovo di Ginevra a combattere l'eresia di Calvino. E il nostro santo ebbe da faticare e da soffrire molto per quelli eretici. Con la sua grande dolcezza e il suo zelo instancabile, lui vinse e convertì un numero molto importante di calvinisti, si dice 72.000. Nel 1610 fondò l'Ordine delle Suore della Visitazione, coadiuvato dalla Santa Madre di Chantal, Giovanna Francesca Frémiot de Chantal. San Francesco di Sales morì nel 1622, la sera del 28 dicembre. San Francesco di Sales è stato vescovo di Ginevra ed è dottore della Chiesa. La sua mansuetudine, la carità e la dolcezza ispirarono Don Bosco a tal punto da spingerlo a chiamare la sua congregazione salesiana, proprio in onore del Santo Vescovo di Ginevra.
E come di consueto affidiamo la nostra trasmissione e i nostri cuori alla Vergine Maria e anche allo Spirito Santo perché possano accompagnarci in questo tempo che trascorriamo insieme. Affidiamo tutto a lei, alla mamma, alla nostra Mamma Celeste, sicuri che ci proteggerà in questo anno sotto il suo manto materno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, questa sera continuiamo a leggere il testo di Benedetto XVI, una raccolta di udienze dal 2011 al 2012, una raccolta di udienze che ha come tema la catechesi sulla preghiera. La volta scorsa ci siamo soffermati sul Salmo 23 e invece quest'oggi leggeremo la meditazione del Santo Padre sul Salmo 126. Prima di iniziare la lettura, una breve sintesi su questo Salmo. Ecco, dobbiamo dire che il Salmo 126 fa parte dei Cantici delle Ascensioni ed è un nome dato a un insieme di 15, un totale di 15 salmi, dal 120 al 134, e che sono chiamati anche salmi graduali. Ecco una piccola curiosità: molti studiosi ritengono che il titolo indichi che questi salmi venivano cantati dai fedeli mentre salivano sulla strada per Gerusalemme per partecipare alle tre feste ebraiche di pellegrinaggio. Altri invece pensano che fossero stati cantati dai cantori leviti mentre salivano i 15 gradini per servire al Tempio di Gerusalemme. In particolare il Salmo 126 celebra, diciamo, il sogno incredibile del popolo di Israele di poter ritornare a Sion dopo la loro deportazione a Babilonia. E quindi questo è un salmo di gioia. E per capire l'immensa gioia espressa dal salmo, vale la pena di considerare il terribile dolore che l'esilio comporta. Israele, andando in esilio, non soltanto perde la propria sovranità nazionale, la propria terra, la libertà, ma in questa situazione estrema di sradicamento è esposto alla tentazione di mettere in discussione anche il suo rapporto con Dio. Quindi il popolo in esilio sperimenta l'abbandono di Dio. Invece poi Israele scopre che Dio non vuole annientarlo, che Dio è con lui. Ed ecco qui che invece Dio lo ama e che lo vuole che continui a vivere. E qui la riscoperta di questo Dio getta nella gioia, nel sogno, tutto il popolo. Sogno perché? Perché normalmente noi diciamo mi sembra un sogno quando usciamo da una situazione che ci sembrava senza via di uscita.
Ogni peccato del mondo.
mercoledì 12 ottobre 2011. Cari fratelli e sorelle, nelle precedenti catechesi abbiamo meditato su alcuni salmi di lamento e di fiducia. Quest'oggi vorrei riflettere con voi su un salmo dalle note festose, una preghiera che, nella gioia, canta le meraviglie di Dio. Ed è il Salmo 126, secondo la numerazione greco-latina 125, che celebra le grandi cose che il Signore ha operato con il suo popolo e che continuamente opera con ogni credente. Il salmista, a nome di tutto Israele, inizia la sua preghiera ricordando l'esperienza esaltante della salvezza. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Il salmo parla di una sorte ristabilita, cioè restituita allo stato originario, in tutta la sua precedente positività. Si parte, cioè, da una situazione di sofferenza e di bisogno a cui Dio risponde operando salvezza e riportando l'orante alla condizione di prima, anzi arricchita e cambiata in meglio. È quello che avviene a Giobbe quando il Signore gli ridona tutto quanto aveva perduto, raddoppiandolo ed elargendo una benedizione ancora maggiore. Ed è quanto sperimenta il popolo di Israele ritornando in patria dall'esilio babilonese. È proprio in riferimento alla fine della deportazione in terra straniera che viene interpretato questo salmo. L'espressione ristabilire la sorte di Sion è letta e compresa dalla tradizione come un far tornare i prigionieri di Sion. In effetti, il ritorno dall'esilio è paradigma di ogni intervento divino di salvezza, perché la caduta di Gerusalemme e la deportazione a Babilonia sono stati un'esperienza devastante per il popolo eletto, non solo sul piano politico e sociale, ma anche e soprattutto sul piano religioso e spirituale. La perdita della terra, la fine della monarchia davidica e la distruzione del Tempio appaiono come una smentita delle promesse divine. E il popolo dell'Alleanza, disperso tra i pagani, si interroga dolorosamente su un Dio che sembra averlo abbandonato. Perciò la fine della deportazione e il ritorno in patria sono sperimentati come un meraviglioso ritorno alla fede, alla fiducia, alla comunione con il Signore. Ed è un ristabilimento della sorte che implica anche conversione del cuore, perdono, ritrovata amicizia con Dio, consapevolezza della sua misericordia e rinnovata possibilità di lodarlo. Si tratta di una esperienza di gioia straripante, di sorrisi e grida di giubilo, talmente bella che sembra di sognare. Gli interventi divini hanno spesso forme inaspettate, che vanno al di là di quanto l'uomo possa immaginare. Ecco allora la meraviglia e la letizia che si esprimono nella lode. Il Signore ha fatto grandi cose. È quanto dicono le nazioni ed è quanto proclama Israele. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Dio fa meraviglie nella storia degli uomini. Operando la salvezza, si rivela a tutti come Signore potente e misericordioso, rifugio dell'oppresso che non dimentica il grido dei poveri, che ama la giustizia e il diritto e del cui amore è piena la terra. Perciò, davanti alla liberazione del popolo di Israele, tutte le genti riconoscono le cose grandi e stupende che Dio compie per il suo popolo e celebrano il Signore nella sua realtà di Salvatore. E Israele fa eco alla proclamazione delle nazioni e la riprende ripetendola, ma da protagonista, come diretto destinatario dell'azione divina. Grandi cose ha fatto il Signore per noi e ancor più precisamente con noi. In ebraico Imanu, affermando così quel rapporto privilegiato che il Signore intrattiene con i Suoi eletti e che troverà nel nome Immanuel, Dio con noi, con cui viene chiamato Gesù, il suo culmine e la sua piena manifestazione. Cari fratelli e sorelle, nella nostra preghiera dovremmo guardare più spesso a come nelle vicende della nostra vita il Signore ci ha protetti, guidati, aiutati e lodarlo per quanto ha fatto e fa per noi. Dobbiamo essere più attenti alle cose buone che il Signore ci dà. Siamo sempre attenti ai problemi, alle difficoltà e quasi non vogliamo percepire che ci sono cose belle che vengono dal Signore. Questa attenzione, che diventa gratitudine, è molto importante per noi e ci crea una memoria del bene che ci aiuta anche nelle ore buie. Dio compie cose grandi e chi ne fa esperienza, attento alla bontà del Signore, con l'attenzione del cuore è ricolmo di gioia. Su questa nota festosa si conclude la prima parte del Salmo. Essere salvati e tornare in patria dall'esilio è come essere ritornati alla vita. La liberazione apre al sorriso, ma insieme all'attesa di un compimento ancora da desiderare e da domandare. E questa la seconda parte del nostro salmo, che suona così: Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Shema Israel Adonai Eloheinu, Israele, il Signore nostro Dio, uno è il Signore. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, uno è il Signore.
Se all'inizio della sua preghiera il salmista celebrava la gioia di una sorte ormai ristabilita dal Signore, ora invece la chiede come qualcosa ancora da realizzare. Se si applica questo salmo al ritorno dall'esilio, questa apparente contraddizione si spiegherebbe con l'esperienza storica fatta da Israele di un ritorno in patria difficile, solo parziale, che induce l'orante a sollecitare un ulteriore intervento divino per portare a pienezza la restaurazione del popolo. Ma il Salmo va oltre il dato puramente storico per aprirsi a dimensioni più ampie, di tipo teologico. L'esperienza consolante della liberazione da Babilonia è comunque ancora incompiuta, già avvenuta, ma non ancora contrassegnata dalla definitiva pienezza. Così, mentre nella gioia celebra la salvezza ricevuta, la preghiera si apre all'attesa della realizzazione piena. Per questo, il Salmo utilizza immagini particolari che, con la loro complessità, rimandano alla realtà misteriosa della redenzione, in cui si intrecciano dono ricevuto e ancora da attendere. Vita e morte, gioia sognante e lacrime penose. La prima immagine fa riferimento a torrenti secchi del deserto del Negev, che con le piogge si riempiono d'acqua impetuosa che ridà vita al terreno inaridito e lo fa rifiorire. La richiesta del salmista è dunque che il ristabilimento della sorte del popolo e il ritorno dall'esilio siano come quell'acqua travolgente e inarrestabile e capace di trasformare il deserto in una immensa distesa di erba verde e di fiori. La seconda immagine si sposta dalle colline aride rocciose del Negev ai campi che i contadini coltivano per trarne il cibo. Per parlare della salvezza, si richiama qui l'esperienza che ogni anno si rinnova nel mondo agricolo, il momento difficile e faticoso della semina e poi la gioia prorompente del raccolto. Una semina che è accompagnata dalle lacrime, perché? Perché si getta ciò che potrebbe ancora diventare pane, esponendosi a un'attesa piena di incertezze. Il contadino lavora, prepara il terreno, sparge il seme, ma come illustra bene la parabola del seminatore, non sa dove questo seme cadrà, se gli uccelli lo mangeranno, se attecchirà, se metterà radici, se diventerà spiga. Gettare il seme è un gesto di fiducia e di speranza. È necessaria l'operosità dell'uomo, ma poi si deve entrare in un'attesa impotente, ben sapendo che molti fattori saranno determinanti per il buon esito del raccolto e che il rischio di un fallimento è sempre in agguato. Eppure, anno dopo anno, il contadino ripete il suo gesto e getta il suo seme. E quando questo diventa spiga e i campi si riempiono di messi, ecco la gioia di chi è davanti a un prodigio straordinario. Gesù conosceva bene questa esperienza e ne parlava con i suoi. Diceva: «Così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. È il mistero nascosto della vita. Sono le meravigliose grandi cose della salvezza che il Signore opera nella storia degli uomini, e di cui gli uomini ignorano il segreto. L'intervento divino, quando si manifesta in pienezza, mostra una dimensione prorompente, come i torrenti del Negev e come il grano dei campi. Evocatore quest'ultimo anche di una sproporzione tipica delle cose di Dio. sproporzione tra la fatica della semina e l'immensa gioia del raccolto, tra l'ansia dell'attesa e la rasserenante visione dei granai ricolmi, tra i piccoli semi gettati a terra e i grandi cumuli di covoni dorati al sole. Alla mietitura tutto è trasformato, il pianto è finito, ha lasciato il posto a grida di gioia esultante. A tutto questo fa riferimento il salmista per parlare della salvezza, della liberazione, del ristabilimento della sorte, del ritorno dall'esilio. La deportazione a Babilonia, come ogni altra situazione di sofferenza e di crisi, con il suo buio doloroso fatto di dubbi e di apparente lontananza di Dio, in realtà, dice il nostro Salmo, è come una semina. Nel mistero di Cristo, alla luce del Nuovo Testamento, il messaggio si fa ancora più esplicito e chiaro. Il credente che attraversa quel buio è come il chicco di grano caduto in terra che muore, ma per dare molto frutto. Giovanni 12:24. Oppure, riprendendo un'altra immagine cara a Gesù, è come una donna che soffre nelle doglie del parto, per poter giungere alla gioia di aver dato alla luce una nuova vita. Giovanni 16:21. Cari fratelli e sorelle, conclude il Santo Padre, questo Salmo ci insegna che nella nostra preghiera dobbiamo rimanere sempre aperti alla speranza e saldi nella fede in Dio. La nostra storia, anche se segnata spesso da dolore, da incertezze, da momenti di crisi, è una storia di salvezza e di ristabilimento delle sorti. In Gesù ogni nostro esilio finisce e ogni lacrima è asciugata nel mistero della sua croce, della morte trasformata in vita, come il chicco di grano che si spezza nella terra e diventa spiga. Anche per noi questa scoperta di Gesù Cristo è la grande gioia del sì di Dio, del ristabilimento della nostra sorte. Ma come coloro che, ritornati da Babilonia, pieni di gioia, hanno trovato una terra impoverita, devastata, come pure la difficoltà della seminagione, e hanno sofferto piangendo, non sapendo se realmente alla fine ci sarebbe stata la raccolta, così anche noi, dopo la grande scoperta di Gesù Cristo, la nostra vita, la verità, il cammino, entrando nel terreno della fede, nella terra della fede, troviamo anche spesso una vita buia, dura, difficile, una seminagione con lacrime, ma sicuri che la luce di Cristo ci dona, alla fine, realmente la grande raccolta. E dobbiamo imparare questo anche nelle notti buie. Non dimenticare che la luce c'è, che Dio è già in mezzo alla nostra vita e che possiamo seminare con la grande fiducia che il sì di Dio è più forte di tutti noi. È importante non perdere questo ricordo della presenza di Dio nella nostra vita, questa gioia profonda che Dio è entrato nella nostra vita liberandoci, e la gratitudine per la scoperta di Gesù Cristo che è venuto da noi. E questa gratitudine si trasforma in speranza, è stella della speranza che ci dà la fiducia e la luce, perché proprio i dolori della seminagione sono l'inizio della nuova vita, della grande e definitiva gioia di Dio. Anche quest'oggi la catechesi del Santo Padre è stata una bellissima catechesi. Dio fa sempre meraviglie nella nostra storia, nella storia della nostra vita, operando la salvezza. Ecco, e tutti noi dobbiamo essere sempre fiduciosi nella potente intercessione di Gesù misericordioso. Lui è rifugio dell'oppresso, che non dimentica il grido dei poveri, che ama la giustizia e il diritto, ci dà sempre speranza, speranza di andare avanti, speranza nella vita nostra, sia materiale che spirituale. Ecco, questo Salmo 126, come lui ci ha detto, ecco, deve essere una preghiera sempre rivolta a Dio e guardare spesso non tanto alla situazione attuale della nostra vita, di quello che stiamo attualmente vivendo, ma guardare più spesso a come, dice il Papa, nelle vicende della nostra vita il Signore ci ha protetti, guardare un po' indietro a tutte le volte che lo abbiamo pregato e a tutte le volte che ci ha ascoltato, che ci ha guidati, ci ha aiutati, e lodarlo per quello che ha fatto e che fa per noi. Abbiamo sempre detto che i tempi di Dio non sono i nostri e che quindi dobbiamo pazientare, dobbiamo così attendere il tempo che si compia, perché Dio sa, ecco, qual è la soluzione migliore e quando, soprattutto in che tempo questa soluzione Lui la presenterà. Siamo fiduciosi in questo, Lui ci vuole così, non ci vuole mortificati, speranzosi, perché noi speriamo in Dio, noi confidiamo in Lui. Ecco, la Divina Misericordia è proprio questo: Gesù, confido in te, io so che tu mi aiuterai, io confido in te e spero in te. E questa è la preghiera più bella che Lui vuole sentirsi dire, perché Gesù vuole che noi ci affidiamo a Lui, che noi abbiamo verso di Lui questa immensa fiducia, questa fede incrollabile, anche se le cose possano andare male secondo la nostra visione. Ecco, secondo Dio non è così. Noi dobbiamo passare da quel guado, dobbiamo passare da quella strada, perché la dobbiamo vivere fino in fondo, ma nella speranza sempre che Lui ci è vicino, che Lui ci aiuta, che Lui soprattutto ci vuole aiutare. Ecco, Chiediamo a Dio la conversione del cuore, il nostro cuore che si converta verso di Lui, cambi strada e si rivolga a Lui e solo a Lui. Chiediamo al Signore questa grazia. Siamo ancora vicini al tempo del Natale, ecco, è appena da poco trascorso, quindi ecco, chiediamo a Gesù che nasca ogni giorno nel nostro cuore e che ci rinvigorisca ogni giorno con la sua grazia e con il dono dello Spirito Santo. Ecco, e concludo con la preghiera che la nostra vita non sia una vita arida come le colline aride e rocciose del Negev che in questo salmo erano riportate, ma che sia sempre irrorata dalla fiducia, dalla speranza e soprattutto sempre dalla grazia di Dio. Perché solo in questo modo, solo in questa maniera noi ritorniamo a vivere, portare vita, gioia e speranza pure a chi ci è vicino. Bene, allora termina qua la nostra trasmissione, ringraziando ognuno di voi per l'ascolto prestatoci. Vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di febbraio. Un saluto da Elio.
E Maria Teresa, Ave Maria.
Perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.